File 23, pagina 245. Liliana, lo scarpone. Liliana del Monte Manfredi, il 24 giugno 1944, aveva 11 anni. Era alla Bettola, Bezzano sul Crostolo, Reggio Emilia, 32 morti. Tra loro la mamma Marianna Prati del Monte, il nonno, la nonna. Io non sento battere alla porta perché sto dormendo. La mamma mi sveglia con uno scossone, mi fa alzare, mi prende per mano e insieme scendiamo le scale quasi di corsa. In cucina ci sono 6 uomini con le divise, gli elmetti e grandi collari color d'argento. Al muro, gridano. Spingono me e la mamma nella stanza dei nonni, accanto alla cucina. I nonni sono a letto, seduti. La mamma obbedisce e va al muro, alla sinistra del nonno. Io, e in tanti anni, non sono stata capace di capirne il perché, faccio come ogni mattina. Appena sveglia corro sempre nella stanza dei nonni, sollevo le coperte e mi ci infilo sotto, aspettando che la mamma, quando la colazione è pronta, mi venga a scovare fingendo di non trovarmi. Così faccio anche adesso. Veloce, come solo una bambina di 11 anni sa essere, sparisco sotto le lenzuola tra i due nonni. Mi accorgo appena che il primo sparo è per la lampada al centro del soffitto. Nel buio gli altri colpi mi provocano dolori mai provati prima, al collo, al petto, alla spalla. Non grido, almeno non ricordo di averlo fatto, forse perché non volevo farmi scoprire, o forse perché quando si ha tanta paura la voce resta dentro di te. I passi dei soldati rimbombano nella stanza, poi sotto le coperte arriva l'odore della benzina, seguito da un rumore che terrorizza, il crepitio del fuoco che si muove rapido. Il caldo è subito intenso, come quando ci si avvicina troppo al camino. Abbasso le coperte, ci sono le fiamme, ma verso la finestra no. Dal letto alla finestra c'è come un corridoio senza fuoco. L'istinto, perché non penso di aver riflettuto prima di muovermi, scendo dal letto e raggiungo la finestra, la scavalco, salto giù senza nessun calcolo sull'altezza, sulle possibilità reali di salvarmi o di morire sfracellata, o di essere presa dai soldati che hanno ucciso la mamma e i nonni, perché lo so che la mamma e i nonni sono morti, ho visto i loro corpi. Sulle lenzuola c'era solo sangue e i nonni non si muovevano più. La mamma era per terra contro il muro, insanguinata, immobile. Mi diranno che ho saltato da 5 metri, ma mi sembrano tanti. L'erba a giugno è alta e attutisce comunque la caduta. Una caviglia si piega, si rompe, non riesco a stare dritta. Mi trascino sull'erba verso il basso, verso il torrente Crostolo, che passa proprio sotto la casa dei nonni. Non so quanta strada faccio, perché quando mi fermo non ho punti di riferimento nel buio. Sono un po' lontana dalla casa, ma non sono certo giù al torrente. Forse ho strisciato per 10-15 metri. Mi addormento o svengo, non lo so. La mia memoria si dissolve fino a quando arriva un po' di luce. E lo scarpone è grande ed è sopra di me, ne vedo la suola. Si ferma a mezz'aria, fa come per tornare indietro, si appoggia per terra accanto a me. Alzo gli occhi, è un soldato tedesco con il mitra. Mi sento afferrare dalla sua mano grande, mi alza piano, come volesse essere delicato, e mi stringe leggermente a sé senza dire una parola. Cammina verso su, verso la strada. Quando siamo sul ciglio si abbassa, toglie la mano, lascia che scivoli per terra e si allontana da me. Cammina piano verso monte, verso casina, senza voltarsi. Quel soldato mi ha salvata senza dire una parola. Non ho memoria di quel che ho visto intorno a me dopo che il tedesco mi ha lasciata sulla strada, ma anche se la mia mente non ha trattenuto le immagini, ho sicuramente visto quel che restava della piccola frazione dove eravamo venuti a stare per sfuggire alla guerra e ai bombardamenti. Alla bettola c'erano solo la casa dei miei nonni e una locanda con un'autorimessa. Dopo il 24 giugno 1944, dopo la notte di San Giovanni, non c'è più niente, o meglio, ci sono le case distrutte dal fuoco, annerite e senza vita. Perché i tedeschi, dopo essere stati da noi, sono andati alla locanda. Quello che hanno fatto me l'ha raccontato il gestore, Romeo Beneventi, 2 anni dopo. Sono entrati urlando e hanno fatto uscire tutti. Vivevano almeno una 30ina di persone là dentro, gente di passaggio, sfollati, l'autista dell'unica corriera che percorreva la nostra strada con la sua famiglia. Li fanno sdraiare per terra davanti a 2 mitragliatrici sistemate sul piazzale. Dopo mezz'ora li fanno alzare, ordinando di tenere le mani in alto. Sembra che tutto sia finito. Qualcuno dei prigionieri accenna anche a un ringraziamento, ma i tedeschi danno ordini secchi, aiutandosi con il movimento delle armi. Formano 2 gruppi. Uno lo scortano sul retro della locanda, l'altro nell'autorimessa poco lontana. Beneventi è in questo secondo gruppo, è con la moglie e la figlia. Nel buio di quegli istanti decisivi riesce a nascondersi con loro in uno sgabuzzino lavanderia. Si salvano e diventano gli unici testimoni diretti della strage. Sentono e vedono da una finestrella. 2 donne vengono portate via, sono le più giovani del gruppo. Le loro urla arrivano poco dopo dal retro, le stanno violentando. Nient'altro può provocare urla così. Tornano e Beneventi le scorge dalla finestrella, stravolte. Poi il soldato, che parla italiano, scandisce l'ordine di fuoco con un chiaro 1, 2, 3 e la mitragliatrice spara, uccide tutti uno sull'altro. Una mamma, prima di morire, aveva consegnato a un soldato il suo piccolo di 1 anno e mezzo per salvarlo. Beneventi vede il soldato tenere il piccolino in braccio, poi, appena il fuoco acceso con fascine, benzina e cadaveri abbastanza alto, lo getta vivo tra le fiamme. Il fumo entra nello sgabuzzino. Beneventi fa uscire moglie e figlia dalla finestra che dà all'esterno. Dopo qualche minuto esce anche lui. Corre, lo vedono, sparano, lo feriscono a una spalla, continua a correre, riesce a nascondersi nel bosco, poi si rifugia in una casa di contadini poco lontana. La furia tedesca era stata scatenata da una sparatoria avvenuta poche ore prima della strage. Sono le 10:10:30, noi da casa sentiamo colpi secchi e poi raffiche, altre raffiche, il silenzio. Il nonno va fuori a vedere e torna con la faccia scura. Non racconta cosa è successo, ma deve essere qualcosa di brutto. Non facciamo però quello che forse è giusto, scappare tutti. Restiamo qui a casa, fermi e zitti nei nostri letti, però vestitevi, dobbiamo essere pronti qualunque cosa accada, dice il nonno. La mamma mi fa togliere il pigiama e indossare un vestitino di velluto nero. Fuori sulla strada era successo il finimondo. Il Beneventi mi ha raccontato del tentativo fatto dai partigiani il giorno prima di far saltare il ponte sul Crostolo, poco più avanti della nostra casa, ma avevano appena fatto 3 buchi sulla strada. La notte di San Giovanni tornano in 3. Lupo, il capo, entra nella locanda, dice di star calmi, che tutto filerà liscio. Poi il rumore di un camion. Solo i tedeschi possono circolare a quell'ora. I 2 rimasti di guardia ostruiscono la strada. Il camion si ferma. I partigiani sparano, due tedeschi muoiono. Spara anche Lupo dalla finestra della locanda, poi esce. Sembra finita. I tre ragazzi si avvicinano al camion, ma i tedeschi non sono solo due. Il terzo salta su e spara una raffica che uccide i tre partigiani in un attimo. Il soldato scappa, racconta quello che è successo, scatta lo sterminio degli abitanti della bettola. Ecco, il tedesco che mi ha salvata era tra quelli che hanno ucciso. Forse ha ucciso anche lui? Forse ha gettato lui il bambino vivo nel fuoco? Ma con me ha avuto la dolcezza di un bravo uomo. Sono stati poi dei birocciai a togliermi dal bordo della strada e portarmi alle scuole di Rivalta, dove era sfollato l'ospedale di Reggio Emilia. Quando, dopo un mese di ospedale, sono andata da mio zio, mi hanno curata i tedeschi. In una sala della sua casa era stato allestito un ambulatorio militare e il medico si è subito accorto che ero stata ferita da colpi di mitra, non a causa di un bombardamento, come gli aveva detto mio zio. Io non ho detto nulla, non ho raccontato quello che mi era successo davvero, né al tedesco né allo zio, perché io della notte di San Giovanni non ho mai parlato. Lo zio era il fratello di mio padre, guidava lui il camion che per una manovra sbagliata aveva ucciso il babbo nel 1942. Lui non chiese della strage, io non dissi. Sapevamo tutti e due quello che era successo. Non c'era bisogno a quei tempi di aggiungere altro. Si è occupato di me come ha potuto e sono stata anche diverso tempo in orfanotrofio. A 18 anni posso dire che è cominciata la mia seconda vita, una vita serena e anche felice. Ho un marito, due figlie, tre nipoti. Anche con loro non ho quasi mai parlato, pochi accenni, mai nel dettaglio, mai dello scarpone che mi ha salvata o del vestitino che mi mise la mamma, della paura, del caldo, delle fiamme. Ho partecipato anche a tante celebrazioni, per non dimenticare la notte di San Giovanni, ma sempre parlando poco, quasi niente. Finché le mie figlie e un nipote che fa il giornalista, Andrea Del Monte, mi hanno convinta a raccontare, abbiamo scritto insieme un libro, Il nazista e la bambina. Mi è costato tanta fatica, non tanto parlare con le mie figlie e con mio nipote, scrivere e leggere, quanto quello che è venuto dopo, due volte in televisione, parlare in pubblico, e le scuole. Questa, anche se molto impegnativa, è in fondo la conseguenza più bella del libro. Gli insegnanti lo fanno leggere e poi mi chiamano. I ragazzi seguono, attenti, fanno tante domande su quello che è successo e su di me, su cosa ho provato e cosa provo. Tantissimi mi chiedono come si fa a vivere dopo un'esperienza del genere. Io ripeto che devi trovare dentro te stesso la forza di vivere, anche se sei morta dentro. Poi l'odio. Mi hanno chiesto non so quante volte se odio chi ha ucciso la mamma e i nonni. Io dico no, non ho mai odiato. È la guerra che porta queste cose. Casomai è la guerra che odio, quella sì. A Liliana Del Monte Manfredi, nata a Reggio Emilia il 29 aprile 1933, è stata dedicata una canzone. L'hanno scritta ai Modena City Ramblers e si intitola L'unica superstite. Sulla strage della bettola, 24 giugno 1944, 32 morti. Venne condotta un'accurata indagine dagli inglesi, che individuarono con esattezza il reparto autore della strage e anche i nomi di molti militari che ne facevano parte. Non erano né SS né soldati delle unità della Wehrmacht, che più di altri si sono rese protagoniste degli eccidi in Italia, come la divisione Hermann Göring. Erano militari della gendarmeria tedesca, anziani non più idonei al servizio in prima linea, ai quali veniva affidato il controllo dei territori occupati. Scrive E. Oliver, il sergente inglese che ha condotto le indagini. Fra il 13 e il 20 giugno 1944, un'unità della gendarmeria tedesca posta da campo numero 33/485 arrivò nel paese di Casina, in provincia di Reggio Emilia. Il comandante di questa unità, capitano Lanner o Lanneck, si stabilì a Villa Maria, mentre i suoi sottoposti, capitano Hofelser e Nikolaev, risiedevano a Villa Casotti. Alle ore 21.45 del 23 giugno 1944, alcuni uomini di Lanner furono attaccati da partigiani sul ponte della Bettola, un piccolo villaggio a circa 15 km da Casina. Nel combattimento, due tedeschi e tre partigiani furono uccisi. Verso mezzanotte del 23 giugno 1944, un gruppo di 30-40 uomini della gendarmeria lasciò Casina su automezzi in direzione della Bettola e conclude: i corpi furono poi gettati nel garage sopra quelli uccisi, lì, coperti di paglia e fassine e bagnati di benzina. Il garage fu poi incendiato, l'abitazione di Prati, quella di Liliana, l'osteria e il garage furono completamente distrutti dalle fiamme. Il fascicolo sulla strage della Bettola è finito come tutti gli altri nell'armadio della vergogna. Quando sono state riprese le indagini alla fine degli anni 90, nessuno dei militari indicati nel rapporto, altri quattro oltre ai tre ufficiali, era ancora in vita. Il procedimento è stato quindi definitivamente chiuso. Monte Cavolo, Reggio Emilia, 8 dicembre 2012, pagina 252.